minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo dell'ultimo arrivato nell'acquario di Genova, un pinguino di Magellano. Poi ci occuperemo della situazione dell'ospedale Santa Lucia di Roma ed infine capiremo perché le cose alle volte non funzionano nei pronto soccorso di Roma. Prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. A scuola senza libri. Il ministro dell'Educazione della Corea del Sud, Joo Lee, ha annunciato un piano per le scuole del paese. Dal 2015 basta libri in formato cartaceo. Gli studenti apprenderanno grazie a e-book digitali. Alle famiglie meno agiate il tablet e-reader verrà dato gratuitamente e in ogni scuola ci sarà collegamento Wi-Fi a internet. Chi ristruttura la cantina trova un tesoro. È successo a una coppia francese di Millau, nella regione del Midi Pirenei. Durante i lavori sul pavimento della cantina, 50 cm sottoterra, è spuntato un vaso di terracotta contenente 34 monete d'oro della Rivoluzione francese. Valgono 100.000 euro. Pit stop elettrico. Inaugurata a Gladsaxe, vicino Copenaghen, in Danimarca, la prima stazione europea per la sostituzione delle batterie di auto elettriche. L'autista non deve nemmeno scendere dal veicolo. Un braccio robotico stacca il blocco batterie, scarico e lo sostituisce con uno carico. Entro 9 mesi verranno aperte altre 19 stazioni. All'Aquario Village di Genova è nato un pinguino di Magellano dopo essere stato covato dai genitori dal momento della deposizione dell'uovo l'11 maggio fino al 23 giugno. Andiamo nel mondo della vasca subantartica dell'acquario con Alessandra Donato, biologa dell'acquario. Donato, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, pinguino di Magellano, che specie è?
È una specie che normalmente si trova sulle coste sia orientali che occidentali del Sud America. Normalmente a partire dal Cile e dall'Argentina fino a Capo Nord. Qui in acquario abbiamo diverse coppie di questo pinguino di Magellano e quest'anno è nato il quarto cucciolo di questa specie.
Di cosa si cibano?
Normalmente noi li cibiamo con due tipologie di pesce che sono aringa e caplin. Aringa è leggermente più grasso, mentre il caplin è un pesce più piccolo e più magro.
Quali condizioni bisogna ricreare perché possa vivere bene in cattività?
Le prime condizioni necessarie sono senz'altro la temperatura. In questa vasca sia la temperatura dell'aria che dell'acqua è costantemente controllata e c'è un percorso stagionale. Quindi anche se è un ambiente chiuso c'è una variazione stagionale proprio per abituare l'animale alle condizioni che avrebbe in natura. Quindi condizioni di temperatura, aria, acqua e soprattutto la luce. Quindi la fonte di luce è fondamentale proprio perché loro una volta all'anno cambiano completamente il piumaggio e il piumaggio viene regolato attraverso proprio la quantità di luce giornaliera.
E quale ambiente è favorevole per la cova? Si allestisce un nido particolare?
Sono stati creati dei nidi appositi per questa specie, praticamente delle aperture nella roccia. Questi nidi vengono occupati da una coppia, sia il maschio che la femmina, e vengono lasciati aperti per tutto l'anno, quindi ogni coppia di pinguino ha il proprio nido, ha la propria casa.
Dopo la schiusa dell'uovo, quanto tempo passa affinché il piccolo faccia i suoi primi passi?
Questo piccolo è stato abbastanza precoce perché ha soltanto 3 settimane di vita, il 15 luglio per la prima volta l'abbiamo visto fuori dal nido, normalmente passa qualche settimana in più, e invece questo piccolo ha iniziato a camminare, addirittura a avvicinarsi anche ai nidi dei pinguini vicini.
Il sesso del piccolo è facilmente identificabile?
Assolutamente no, nel senso che esternamente non si può vedere il sesso del pinguino, quindi dobbiamo fare un test genetico e per farlo aspettiamo di prendere alcune piume del suo piumaggio per fare un sessaggio a livello del DNA.
E quindi non ha un nome?
Per ora no, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana.
Quali altre specie vivono nella vasca?
Abbiamo anche dei pinguini gentoo, pinguini di Papua. Sono leggermente più grandi, però anche loro vengono tenuti alle stesse condizioni di temperatura, sia dell'aria che dell'acqua.
L'acquario di Genova continua ad essere un polo di attenzione e attrazione per tutti quanti.
Speriamo che si continui così anche nei prossimi anni.
Grazie ad Alessandra Donato, biologa dell'acquario Village di Genova, dove è nato un piccolo pinguino di Magellano. Donato, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Continuano le difficoltà dell'ospedale Santa Lucia di Roma. Le promesse fatte dalla Regione sul proseguimento regolare dell'attività ospedaliera non sono state ancora mantenute. Il dottor Luigi Amadio, direttore generale del nosocomio, al microfono di Lev Sordi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
La nostra situazione è una situazione molto complessa perché da vari anni noi abbiamo avuto una remunerazione complessiva proveniente dalla Regione Lazio insufficiente rispetto ai nostri costi. Però devo dire su questo problema si sono mosse anche parecchie persone in Parlamento, c'è stata una interrogazione presentata dall'onorevole Formisano alla quale ha risposto il Ministro assicurando la sua mediazione, il suo intervento per poter risolvere la situazione con la Regione, e questo sta andando avanti e devo dire la verità, il Ministro Fazio sta portando avanti questo discorso e siamo molto vicini ad arrivare a un accordo che se non completamente su quello che ci occorre perlomeno è una base, oltre agli extra budget che potranno arrivarci dall'INAI e dal Ministero della Difesa.
Temete un ridimensionamento?
Ma guardi, io non credo adesso, se noi arriviamo in questi accordi di cui con grande entusiasmo anche il Ministro e molti parlamentari si sono resi promotori, io credo che noi possiamo continuare a fare le cose che noi facciamo, che sono ritenute buone e valide da tanti utenti e quindi possono continuare. Noi non vogliamo dequalificare la nostra attività perché perdere un patrimonio umano come il nostro credo che sia un delitto.
Perché la struttura del Santa Lucia è così importante per i pazienti?
Noi facciamo attività riferite a deficit particolari, a veramente attività di alta specializzazione, ci interessiamo di problematiche complesse e abbiamo ovviamente tutto il personale e le attrezzature commisurati a questo, tant'è vero che noi siamo un polo di attrazione un po' per tutta Italia, per alcune patologie più particolari noi siamo ritenuti veramente la struttura più idonea in sede nazionale. Riceviamo anche pazienti dall'estero, molti pazienti che hanno avuto lesioni a seguito delle missioni peacekeeping nei paesi in cui è presente l'Italia, e devo dire la verità, il grado di soddisfazione degli utenti sui trattamenti che ricevono da parte dei nostri operatori è molto alto e proprio gli utenti hanno rappresentato con forza l'insoddisfazione per il trattamento finora riservato alla Fondazione.
Quanti malati assistete e che tipo di problematiche hanno?
Noi abbiamo 325 posti letto, in gran parte ci occupiamo della riabilitazione di pazienti colpiti da ictus, però oltre agli ictus noi ricoveriamo le persone che sono state in coma, ricoveriamo amputati, abbiamo una sezione di amputati, pazienti che hanno avuto sindrome neurologiche varie, per esempio sclerosi multipla o la SLA, sempre noi ricoveriamo per la riabilitazione o per un periodo di tempo. Abbiamo 750 dipendenti nostri, oltre alle attività in livello di ricovero noi svolgiamo un'intensa attività ambulatoriale, sia per la parte riabilitativa sia per tutto quello che sono visite specialistiche ed esami. Il nostro poliambulatorio eroga a pazienti esterni più di 250.000 prestazioni l'anno. Poi in aggiunta facciamo una grossa attività didattica, siamo la sede di 4 corsi di laurea per le professioni sanitarie, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e tecnici di neurofisiopatologia. E poi abbiamo quello che è la caratterizzazione principale dell'istituto, un'intensa attività scientifica di ricerca traslazionale, di ricerca che ha una rapida trasferibilità nella routine terapeutica. Noi facciamo molto in questo settore, siamo come produttività il 6° istituto in tutta Italia, tra tutti gli istituti scientifici di ricovero e cura, e nel settore specifico delle neuroscienze siamo il primo, abbiamo superato anche il BESTA di Milano come produttività. Recentemente un'organizzazione di ricercatori italiani all'estero ha catalogato le 50 migliori istituzioni di ricerca in Italia e noi ci siamo classificati al 34° posto subito dopo l'Istituto Superiore di Sanità, quindi quella che è la nostra attività, la qualità e la quantità delle nostre attività è conosciuta, diciamo, in tutta Italia e anche fuori Italia. Riceviamo finanziamenti per progetti anche oltre che dall'Unione Europea, anche da altri enti europei o americani.
Nel primo semestre 2011 la produzione di studi e il numero di pubblicazioni scientifiche realizzate dal Santa Lucia hanno registrato un balzo in avanti rispetto all'anno scorso. Ci può dare il suo punto di vista su questi dati?
Guardi, io credo che le persone che lavorano nel Santa Lucia, siano essi ricercatori, tutti i vari professionisti nei vari settori dell'attività assistenziale, tutti gli altri hanno veramente un grande entusiasmo e credono nelle attività della Santa Lucia, pure in questo periodo di particolare difficoltà economiche hanno dato e danno tutti i giorni il meglio di se stesso e quindi questo ha prodotto un ulteriore miglioramento di quella che è la nostra produttività scientifica.
Era il dottor Luigi Amadio, direttore generale dell'ospedale Santa Lucia di Roma. Intervista di Lev Sordi. Pazienti che aspettano giorni sulle barelle, medici in condizioni lavorative preoccupanti e pericolose. I fatti di cronaca degli ultimi giorni, con decessi per le lunghe attese, sono le situazioni che caratterizzano il pronto soccorso del Lazio e soprattutto nella capitale. A questo riguardo ascoltiamo il dottor Massimo Magnanti, segretario nazionale del Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria. Intervista di Andrea Lorenzini.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
La situazione dei pronto soccorso nella regione Lazio in questo periodo storico regionale, diciamo, caratterizzato dalla presenza del piano di rientro per la sanità, è una situazione di estrema difficoltà, perché a fronte delle ristrettezze determinate dal piano di rientro con i tagli dei posti letto e degli ospedali, l'utenza che accede al servizio di emergenza rimane la stessa e chiaramente i pronto soccorsi sono sovraffollati di un maggior carico di lavoro e di un maggior numero di persone.
Quali sono i principali ospedali e quindi pronto soccorso dove ci sono più problemi e disagi?
Sono soprattutto quelli della capitale. I grandi ospedali della capitale sono quelli che hanno maggiori difficoltà in questo periodo, perché appunto c'è una tendenza alla centralizzazione degli accessi nei pronto soccorsi dei grandi ospedali, e quindi parliamo del San Camillo, dell'Umberto I, del San Giovanni, di Tor Vergata, tutti i grandi ospedali romani.
Ecco, a proposito del San Camillo, a cosa possono essere dovuti i fatti che caratterizzano la cronaca di questi giorni?
Ma è quello che è successo al San Camillo, che appunto non conosco nel dettaglio, quindi non posso commentare nello specifico, è in grosso modo quello che succede in tutti gli altri ospedali, cioè si parla di lunghe attese, si parla di malati che una volta stabilizzati e candidati ad essere ricoverati rimangono nei pronto soccorsi perché, mancando la disponibilità del posto letto, non si riesce a collocarli appunto nelle parti di competenza e rimangono nei pronto soccorsi spesso per 2, 3, 4, 5 giorni sulla stessa barella che li accolti al loro arrivo, e quindi questo sovraccarica appunto il pronto soccorso di compiti che non gli appartengono, perché ovviamente il pronto soccorso dovrebbe appunto avere il compito di accettare e stabilizzare il paziente e destinarlo al reparto quando questo è necessario di ricovero, mentre invece si accumulano i pazienti e diventa esso stesso praticamente un reparto di degenza, senza avere il personale corrispettivo a dover che possa affrontare questo sovraccarico di lavoro.
Nel caso specifico della signora Alicia Puglielli, che è deceduta, cosa possiamo dire? Chi è che decide il codice di pronto soccorso?
Parlando in generale invece del triage, cioè dell'attività che assegna il codice colore all'arrivo dei pazienti in pronto soccorso, questo viene gestito da infermieri professionali specificatamente addestrati a questo tipo di valutazione, con protocolli della Regione Lazio e corsi gestiti sempre attraverso l'input dell'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.
E quindi come possono accadere certi errori?
In generale l'errore è sempre possibile in qualsiasi professione, quindi nessuno si vuole nascondere dietro un dito, come si dice.
I pazienti che si trovano in queste condizioni di disagio potrebbero considerare voi medici come a volte dei nemici, anche dei negligenti nel vostro lavoro. Cosa rispondete? Vi sentite anche voi vittime di questa situazione?
Assolutamente sì, noi siamo le seconde vittime della situazione che si è determinata. Le prime evidentemente sono i pazienti che soffrono, oltre alla patologia per cui sono presenti, si devono recare nel pronto soccorso, soffrono di un disagio collegato appunto alla permanenza in barella, spesso che si prolunga per giorni e che non è indifferente, come potete immaginare. Noi siamo a nostra volta le seconde vittime perché ci troviamo a dover gestire delle situazioni assolutamente fuori dalla normale routine lavorativa, ovviamente soffrendo sia dal punto di vista assistenziale sia dal punto di vista umano, perché si devono poi oltretutto affrontare dei turni di lavoro e all'interno dei singoli turni delle quantità di attività veramente fuori dall'ordinario.
Questi fatti sono più frequenti inoltre nel periodo delle ferie estive, quando aumentano i ricoveri e diminuisce il personale responsabile.
Assolutamente sì. Cioè c'è maggiore difficoltà nel momento delle ferie estive, perché ovviamente anche il personale di pronto soccorso avrebbe diritto a fare qualche giorno di riposo e ovviamente con organici già ridotti all'osso e spesso carenti, nel momento in cui ci sono delle persone che vanno in ferie, chi rimane deve sopperire i turni degli altri colleghi che in quel momento sono in ferie e quindi praticamente non ci sono giorni di riposo, si fanno più notti e via dicendo. E faccio il mio caso personale, così usciamo dal generico, entriamo nello specifico, farò 25 giorni di servizio continuativi senza un turno di riposo, con 6 notti, 2 domeniche di 12 ore festive, e questa è la situazione con cui si lavora.
Quindi cosa possiamo dire, cosa chiedete voi medici, anche lei come segretario di questo sindacato?
Noi chiediamo innanzitutto di comprendere l'importanza del problema che si sta determinando. È un problema grosso, serio, di cui forse non tutti hanno percepito la reale portata, cioè quello della difficoltà, che è il problema principale in questo momento, a ricoverare le persone che necessitano di ricovero perché non si ha disponibilità di posti letto. Questo è il grande blocco in questo momento nei servizi di emergenza, nei pronto soccorso della Regione Lazio, in particolare di Roma, perché da lì si blocca tutto quanto il sistema, è il collo di bottiglia in cui il sistema si blocca. Quindi bisogna cercare in tutte le maniere che tutte le istituzioni sanitarie proposte facciano lo sforzo massimo, a partire dalla direzione dei singoli ospedali, per sciogliere questo nodo. Altrimenti la situazione non migliorerà. Questo è il primo punto che bisogna affrontare, assolutamente. Cercare di garantire una maggiore possibilità di ricovero, altrimenti la situazione rimarrà così.
Era il dottor Massimo Magnanti, segretario nazionale del Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria, sulla situazione dei pronto soccorso a Roma e nel Lazio. Intervista di Andrea Lorenzini. Siamo al termine della rubrica Infatti. Vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.